gennaio si ricomincia, si riparte con una sessione che durerà fino al 31 di gennaio. Lo facciamo con Beppe Accardi. Ciao Beppe, buonasera, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, caro Beppe, qui il mercato un po' langue, anche se poi fondamentalmente due operazioni sono state concluse molto prima della chiusura del mercato. E sto parlando, o meglio, molto prima della chiusura, ma anche dell'apertura del mercato, perché sto parlando ovviamente di Bogà e di Koné. Insomma, Fiorentina e lo stesso club dell'Atalanta che hanno fatto un investimento importante. La Fiorentina che ha speso 15 milioni di euro più bonus, l'Atalanta 22 più bonus. Quindi, insomma, sono due colpi importanti, no? Cominciamo da questi.
Certo, sono due colpi importantissimi, ma questa è la grande capacità di sapere fare le operazioni, perché oggi sono due colpi importanti con determinati soldi, ma che domani potrebbero diventare il doppio per il valore dei calciatori, e questo metteranno nella condizione le due società di avere dei giocatori che ti potranno fare anche la differenza.
Secondo te quale delle due operazioni potrebbe essere più utile? Cioè, è chiaro che sono due cose ragionate, no? Due colpi, due affari che sono stati inseguiti da tempo, perché non è una novità, non è un mistero, no? Che la Fiorentina cercasse un esterno d'attacco e che l'Atalanta fosse su Bogà. Come impatto pensi che abbia più bisogno di tempo Koné?
Ma guarda, conoscendo Italiano, io credo che il giocatore si riuscirà a inserire subito, perché questa è una grande qualità che c'è, che ha Italiano e che riesce a trasmettere ai giocatori, ed è importante. Ma la stessa identica cosa comunque è poi quella dell'Atalanta di Gasperini, perché Gasperini, quando fa su un giocatore, crede su un giocatore, lo mette nella condizione ideale già da subito per poter vendere al massimo. Io credo che siano state due operazioni intelligenti, oculate, e che porteranno dei frutti importanti nel tempo.
Invece che ti aspetti per esempio dal Milan? Il Milan sta cercando un giocatore che possa sostituire Kier. Secondo te faranno un investimento o andranno più su un prestito con diritto di riscatto, considerato che comunque sia i due giocatori che stanno seguendo, Diallo del Paris Saint-Germain e comunque anche l'altro del Lille, Botman, secondo me sono molto forti e giustamente hanno una quotazione di mercato altissima.
Secondo me cercheranno di fare prestito con diritto di riscatto. In questo mercato di gennaio di solito si cerca di operare in questo modo. Poi è ovvio che bisognerà vedere la proprietà dei giocatori, cosa, che intenzione ha o meno, però io credo che alla fine l'operazione sarà un prestito con diritto di riscatto.
Senti, da chi è che ti aspetti qualcosa? Ecco, per esempio, no, andiamo sul Genoa e sul Cagliari. Parto dal Genoa. Shevchenko da CT allenatore, una squadra che secondo me va tutta ricambiata. Ti aspetti che facciano davvero un grande mercato, Beppe?
Ma secondo me sono costretti a fare il mercato. Il Genoa oggi ha bisogno di energie nuove, di cambiare facce, ha bisogno di gente che arrivi con stimoli nuovi, con entusiasmo. È ovvio che ci vuole tanto coraggio, perché io non credo che oggi il Genoa sia nella condizione di spendere soldi di un certo tipo per poter fare il mercato, e allora ci vorranno delle grosse intuizioni e la capacità di avere il coraggio di andare a prendere quei giocatori che negli anni passati avevano delle qualità importanti, che poi si sono un po' persi, ma che alla fine potrebbero ritornare ad essere quei giocatori di valore che tutti si aspettavano.
E invece sei rimasto un po' sorpreso da Mazzarri a Cagliari, perché poi fondamentalmente è vero che ci sono anche dei problemi di spogliatoio abbastanza evidenti, giocatori scontenti, Godin che andrà via, non si sa che succederà con Nandez, però è inspiegabile, no, questo cammino del Cagliari in questa prima parte della stagione, insomma, con soli 10 punti all'attivo su 19 giornate, francamente è inspiegabile.
Ma guarda, io sono convinto che Mazzarri in un club come il Cagliari possa riuscire a fare qualcosa di importante. Sono quei tipi di allenatori che hanno bisogno di farsi il vestito su misura, no? Lui purtroppo il vestito non se l'è potuto fare su misura, probabilmente se lo farà su misura adesso, e sicuramente riuscirà a tirare fuori il Cagliari da quelle difficoltà. È un allenatore, io ho sempre detto una cosa, è un allenatore che per certi tipi di squadre è un allenatore che può fare veramente la differenza, e il Cagliari è una di quelle.
Però insomma bisogna che comincino a partire, Beppe, perché a questo punto sono già in ritardo e insomma non è che il campionato ti concede tante altre chance.
Guarda, lo so, però tu sei meglio di me che da gennaio inizia un altro campionato. I risultati diventano molto importanti, ma diventa importante più che altro non perdere punti nel cammino e trovare autostima. Io sono convinto che ce la può fare.
Beppe, invece voglio portarti un attimo su Sarri, che tu conosci molto bene. Secondo te lui può definirsi parzialmente soddisfatto di questi primi 4 mesi alla Lazio, e quanto magari secondo te la Lazio avrebbe dovuto aiutarlo di più sul mercato?
Allora, Maurizio sicuramente è arrivato in una società che aveva una logica già impostata da anni, con un allenatore che ne faceva parte integrante probabilmente anche nelle scelte, però io credo che lui abbia già fatto un ottimo lavoro e che stia plasmando la squadra sulla sua logica, a sua immagine e somiglianza, e sono convinto che assieme a Tare possano fare un ottimo lavoro creando di nuovi presupposti per fare una grande Lazio.
Anche se ci vorrà forse probabilmente la prossima estate per cominciare a vedere la Lazio di Sarri. Che
Ma dici? Sicuramente, anche perché sono due allenatori totalmente diversi, che hanno delle logiche diverse, e allora c'è bisogno proprio di avere il tempo materiale per ricostruire un nuovo percorso.
Invece mi racconti secondo te come va a finire la storia tra Dybala e la Juventus?
Guarda, è una bella domanda. Io credo che la Juventus non si possa permettere di perdere un giocatore come Dybala. È un giocatore comunque importante, è uno dei top che ci sono in giro. È vero che ogni anno tutti si aspettino qualcosa in più, ma che alla fine questa differenza assoluta in campo non è mai riuscita a farla. Però è anche vero che ci sono dei giocatori che quando invecchiano diventano buoni come il vino. Perciò lui è uno di quei giocatori che ha talmente tanta qualità che probabilmente potrebbe succedere che nei prossimi anni diventi devastante.
E se secondo te la Juventus a giugno quale attaccante prenderà?
Ah, bella domanda. Mi fai una domanda di $1 milione. Non sono in grado di dirtelo.
Cioè, credi più a Scamacca o a Vlahovic come ipotesi?
Dipende anche dal prezzo. Dipende anche dal prezzo, anche se io sono convinto che alla fine vada a prendere Vlahovic. Sono due giocatori importanti entrambi, con grandi qualità, però se io dovessi scegliere andrei a prendere Vlahovic.
Vabbè, insomma, mi sembra che oggi Vlahovic sia indiscutibilmente il miglior attaccante del campionato italiano.
Senza
cioè,
ombra di
della
dubbio.
Serie A, oggi quello che ha l'impatto maggiore. Devo dirti che, insomma, anche Osimhen, se proprio bisogna Osimhen, analizzare, anche Osimhen che... e Vlahovic sono quelli che, secondo me, hanno dimostrato qualcosa in più rispetto a tutti gli altri.
Certo, però sai, Vlahovic diventa anche più facile, secondo me, andarla a prendere, perché con la questione contrattuale del non rinnovo ti dà dei margini più ampi per poter trattare.
Senti, invece per quanto riguarda il discorso proprio anche di quello che ci aspetterà e dovremo vedere in questo mese di gennaio, molti prestiti con diritto di riscatto, secondo te sarà la formula più gettonata?
Come ogni anno. Non è che negli anni le cose cambiano, vanno a peggiorare, no? Come ogni anno ci saranno tanti prestiti, sarà un mercato che si svilupperà, a mio modo di vedere, negli ultimi 10 giorni, se non addirittura negli ultimi 5 giorni. È vero che la Coppa d'Africa sta creando qualche problema ai grandi club, però credo che dovrebbero già essere vaccinati su questa cosa. Si sapeva già che arriva la Coppa d'Africa, quella che sta soffrendo più di tutti probabilmente sarà il Napoli, che ne ha più di uno di giocatori in Coppa d'Africa, però alla fine il mercato si farà gli ultimi 10 giorni.
Beppe, tu segui tutti i campionati, ovviamente non solo la Serie A ma anche la Serie B e i vari gironi della Serie C. Se tu dovessi dare qualche consiglio per l'acquisto, chiaramente non in Serie A perché quello magari diciamo è già abbastanza evidente, ma tra B e C c'è un paio di giocatori, ci sono due giocatori che potresti consigliare che secondo
ma
te
guarda,
sono già pronti?
Sicuramente sì. Luca del Pisa.
Sì.
Poi oggi leggevo che il Sassuolo ha comprato dal Catania il giocatore, quello giovane, Merlo, non mi ricordo.
L'attaccante probabilmente, ho capito.
L'attaccante credo che abbiano fatto una grandissima
Moro,
operazione.
Giusto,
Moro, bravo.
Moro, sì.
Moro, credo che abbiano fatto una grandissima operazione, hanno preso, secondo me, un grande giocatore.
Però ecco, come te lo spieghi che Luca è partito fortissimo, cioè, e poi ora si è un po' fermato in fase realizzativa. Secondo te c'è stata troppa attenzione mediatica?
Credo che non stia fisicamente al 100%.
E quindi secondo te il motivo è principalmente questo? Comunque secondo il Pisa sta facendo...
Il problema è un problema solo fisico. Messo a posto quello, poi ritornerà a essere il giocatore che tutti si aspettavano. Guarda, la capacità di Lucca in questi anni è stata quella che, da passare dal giocatore che era al Torino, dove probabilmente non aveva dato una grossa sensazione di poter esplodere, perché sai, essendo giovane a volte magari si può anche ragionare in un certo modo, ma la sua capacità è stata quella a Palermo di lavorare bene, di crescere con degli allenatori che gli hanno dato dei principi importanti che lui ha preso, e che con questa arroganza fisica che ha fa sì che possa diventare veramente un attaccante importantissimo.
Senti, volevo chiederti poi anche una tendenza che ormai stiamo vedendo, no? Il cambiamento nel mercato, che è quello dei parametri zero, anche se poi forse sarebbe più corretto dire che non sono effettivamente parametri zero, perché poi ci sono le commissioni, perché poi comunque sia il giocatore arriva in condizioni diverse. Ecco, dovremo abituarci a questa nuova tendenza, cioè che, perché poi se ci pensi bene cominci a girarti intorno e vedi che sì, che è un parametro zero, Dybala potrebbe diventare un parametro zero, altri giocatori che comunque si arriva Insigne potrebbe diventare un parametro zero. Ecco, questa tendenza, voglio dire, dei grandi giocatori o anche di giocatori importanti che arrivano a scadenza, è la nuova frontiera del mercato secondo te? Cioè è quello che ci aspetterà anche nei prossimi anni? È cambiato?
Ma guarda,
tutto?
Sicuramente, però non ci dimentichiamo che questo è un problema che oggi c'è solo in Italia. Negli altri campionati si cerca di anticipare i tempi,
sì.
Però è certo che questo può diventare un trend anche nei prossimi anni, perché se non ci si fa un attimo l'abitudine anche a capire che le società sono importanti, che abbiano i conti a posto e che le cose girino come devono girare, potrebbe diventare un problema, cosa che bisogna evitare. Poi è ovvio che se un club si presenta come stanno facendo con Insigne e gli offrono 11 milioni di euro più con dei bonus si può arrivare a 15 milioni di euro all'anno, penso che qualsiasi persona a 31 anni ci pensi seriamente, anche perché a 31 anni puoi anche permetterti di andare a fare un'avventura più personale che è legata all'aspetto tecnico calcistico, perché un conto è giocare in Europa, un conto è giocare in Canada.
Però volevo chiederti proprio questo, cioè alla fine, no? Questa nuova tendenza o quantomeno questo nuovo percorso che si potrebbe creare nel mercato finisce per penalizzare solo e soltanto i club ed è un vantaggio principalmente per i calciatori, oppure potrebbe creare un problema anche ai calciatori stessi? Cioè, secondo te alla fine chi ha il vantaggio vero di questa situazione?
Ma guarda, tutti hanno vantaggi e nessuno ha vantaggi. Cioè, questa della penalizzazione dei club è una barzelletta. Nel senso, se il Napoli offre ad Insigne meno soldi di quelli che guadagnava e arriva un club che gliene offre 5 volte tanto, sfido chiunque a poter pensare che Insigne si stia comportando male, no? Poi Insigne è comunque un giocatore di 31 anni che ha ancora tanto da dire, ma tendenzialmente alla società potrebbe anche andare a trovare un giocatore giovane su cui andare a lavorare e investire. Purtroppo sono cambiati i parametri. Ormai quando io sento parlare ancora di essere legati alla maglia, non essere legati alla maglia, mi faccio di quelle risate fuori dal mondo. Ma non dimentichiamoci che la colpa non è né dei giocatori nemmeno dei procuratori. Che ogni volta si arriva al punto di pensare, ah, i procuratori provano a fare i loro interessi, sono tutte balle. Ognuno delle tre componenti cerca di fare gli interessi propri. Ognuno cerca di tirare l'acqua al suo mulino, ma chi alla fine decide è sempre il giocatore. Chi fa le scelte è il giocatore. È ovvio che il procuratore deve cercare di ottenere il meglio per il suo assistito. La società deve cercare di mantenere il giocatore nella sua squadra, se è un giocatore importante, ma alla fine chi decide è sempre il giocatore. E il giocatore fa delle scelte, a volte possono essere anche scelte di vita. Ieri mi ha intervistato una radio, si parlava della questione di Insigne, e ho detto ragazzi, io vorrei vedere qualsiasi tifoso del Napoli che si ponesse nei panni di Insigne o nei panni di un genitore che ha un figlio che può andare a guadagnare 15 milioni di euro all'anno, che cosa penserebbe? Beh, sai, è facile sparare sempre sui giocatori o sui procuratori. La realtà è una, viviamo in un mondo dove l'aspetto economico è diventato fondamentale, la forma è diventata fondamentale, dove la malattia dei soldi, perché parliamo di malattia dei soldi, è diventata qualcosa che sta distruggendo quel poco romanticismo che è rimasto. Guarda, ti dico una cosa, oggi leggevo sui social dell'evento che c'è stato a Dubai, che c'è ogni anno, dove fanno le premiazioni e tutto, no? Si parla tanto di pensare a come combattere il Covid e cose varie, però quando si devono fare degli eventi talmente tanto importanti, siccome l'effetto scenografico è importante, è scomparso il Covid a Dubai, no? Purtroppo viviamo in un mondo molto superficiale, dove la superficialità fa sì che ognuno viva e reagisca pensando a quello che è l'aspetto esteriore e non nella sostanza.
Beppe, nel salutarti, nome secco per la vittoria in campionato.
Il Napoli.
Ah, motivazione?
Perché io sono del sud.
Ah vabbè, questo sia, voglio dire, quindi fai tifo giustamente per le squadre del sud, però dico motivazione perché secondo te con il recupero di Koulibaly, di Osimhen, di giocatori che ha avuto e di Anguissa, è comunque la squadra che può levare lo scudetto all'Inter? Cioè questa...
Guarda, secondo me se la giocano l'Inter, il Milan e il Napoli.
Però te dici il nome secco tuo è il Napoli.
Napoli.
Beh, e vedremo insomma se a fine campionato il tuo pronostico sarà azzeccato. Beppe,
e magari con Insigne che diventa determinante.
Sarebbe diciamo una bellissima favola, no? Sarebbe
certo,
veramente un
certo,
qualcosa
certo,
di bello
certo,
da raccontare. Certo. Caro Beppe, io ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia qui a TMV Radio, stai aperto, un abbraccio forte, tanti auguri di buone feste.
Piacere.
Ci sentiamo l'anno prossimo.
Auguroni.
Anche
ciao.
A te, ciao Beppe.
Ciao.
Ciao.